due grandi simboli attraversano le scritture, due dei simboli che dicono di fatto anche del nostro collocarci dentro il mondo e dentro la storia. E accanto a questi il riferimento alle coordinate che segnano il nostro vissuto. L'abbiamo sentito, eh? Il cielo e la terra, da una parte. Dall'altra il riferimento, e lo recupereremo dopo, al tempo e allo spazio. E tra l'altro, appunto, l'uno e l'altro si rimandano in maniera molto forte. Il cielo, prima di tutto, è ciò che sovrasta l'uomo e lo apre, lo innalza, connota l'uomo il suo sguardo al cielo. Appunto, l'uomo è un animale eretto, non camminiamo a quattro zampe, siamo in piedi, guardiamo avanti e guardiamo in alto. E questo dice molto di ciò che è l'uomo, appunto. L'uomo che guarda avanti a sé, guarda oltre sé, guarda il cielo. E il cielo, lo sappiamo, dice leggerezza, profondità, mistero, luce. L'uomo strappato a se stesso, dice il cielo, la verticalità, appunto, dell'uomo, la dimensione trascendente anche della vita. E dall'altra parte la terra, lo spazio di vita dell'uomo, la terra che dice la nostra orizzontalità, il nostro essere rimandati alle relazioni, all'altro, alla vita, alle cose di ogni giorno, al mondo da costruire. La terra che dice talvolta anche la nostra fragilità o addirittura la nostra grevità, la nostra pesantezza. Quante volte opponiamo appunto il cielo e la terra, o diciamo che ci sentiamo di terra per dire della nostra fragilità. Qui mi pare interessantissimo, nei testi della scrittura che abbiamo appena proclamato, si guarda il cielo da una parte. Sembra che al centro dell'attenzione stia il cielo. Si guarda al cielo e la terra, l'abbiamo sentito, viene abbandonata, viene lasciata da Gesù. Anche se sarebbe interessantissimo, Gesù porta la propria umanità in cielo, porta la terra in cielo. E dall'altra parte, se riascoltiamo e ripercorriamo con calma davvero la parola che abbiamo ascoltato, i testi che abbiamo proclamato, ci accorgiamo che per tanti aspetti al centro, più che il cielo, sta proprio la terra. Perché viene essa continuamente attraversata e abitata. Anzi, a un certo punto resta solo la terra, così almeno sembra. Viene guardata con infinita attenzione, lo sguardo, appunto, anche quando viene fissato in cielo, viene rimandato sulla terra. Nella prima lettura, gli Atti degli Apostoli, mentre dipingevano, i discepoli dicevano che stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? E se avessimo continuato la lettura, avremmo trovato i discepoli ben piantati per terra, a camminare sulle strade della terra. Appunto, il cielo e la terra da una parte appaiono separati, dall'altra sono strettamente legati, perché la terra viene portata in cielo e il cielo viene affidato alla terra, perché la terra diventa il luogo nel quale il cielo viene continuamente fatto risuonare e abitare. Il cielo diventa cammino nel tempo e nello spazio. Viene consegnato ai gesti e alle parole dell'uomo, dei discepoli, perché lo spazio e il tempo siano abitati dai segni dell'uomo nuovo, il volto e la parola di Gesù. Questi sono il vero cielo. Il volto e la parola di Gesù che viene consegnato ai volti e alle parole di noi uomini, perché appunto la terra sia colorato di cielo, perché il cielo abita la terra, perché tutti gli uomini possano incontrare quel volto e quella parola. Lo dicevamo prima, le coordinate del tempo e dello spazio, ma la parola che abbiamo ascoltato quest'oggi ce le riconsegnano davvero in tutta la loro pienezza. Bisogna camminare e annunciare il Vangelo finché Lui ritornerà, quindi per tutto il tempo possibile e immaginabile, e si è inviati dappertutto, non soltanto ad ogni uomo, ma, diceva il Vangelo, ad ogni creatura, in ogni spazio. Lo spazio e il tempo sono chiamati ad essere abitati da questo volto e da questa parola, affidati a noi, affidati alla nostra umanità, che ormai è rivestita di cielo per sempre. E allora il volto e la parola di Gesù ci vengono consegnati perché dappertutto, per sempre, vengano portati. E ci sono consegnati, l'abbiamo sentito dal Vangelo, i gesti della vittoria sul male. Appunto, il cielo ancora una volta ti dice che il male è vinto, anche se continua a segnare la terra, anche se continua a segnare la storia, anche se continua a segnare il tempo, ma è vinto. E i segni della vittoria sul male vengono consegnati ai discepoli, e non sono semplicemente dei segni strani, ma sono i segni della vittoria dell'amore sull'odio, del perdono sulla violenza, della speranza sulla disperazione. Sono i segni del risorto. E sono i segni, dall'altra parte, della profonda cura per ogni uomo. Il risorto manda i discepoli perché impongano le mani ai malati e questi guariscano, e li manda perché possano prendere in mano i serpenti, quel veleno che segna la vita dell'uomo, quel veleno che ci portiamo dentro e che può essere davvero vinto dal perdono, dal dono, dall'amore, dalla misericordia, dalla tenerezza. Così ci consegna il cielo da mescolare alla terra, anche perché lo sappiamo, da quando lui si è fatto uomo, il cielo è sulla terra per sempre, il cielo ci è consegnato per sempre ed è consegnato alle nostre mani, a ciascuno e a tutti insieme. E mi sembra, tra l'altro, estremamente ricco che nella seconda lettura Paolo continui a parlarci della comunità, con i gesti, anche qui, della tenerezza e dell'attenzione, perché è la comunità ad essere chiamata ad essere questo volto e questa parola di Gesù nella storia. E sarebbe ricco poter ripercorrere i gesti che Paolo ci consegna: l'umiltà, la dolcezza, la magnanimità, la capacità di sopportarsi a vicenda nell'amore, l'avere a cuore il conservare l'unità nel vincolo della pace. E potremmo continuare. Sono i segni, appunto, di una comunità che si costruisce, non per chiudersi, ma appunto per essere segno in ogni tempo, in ogni luogo, in questo tempo e in questo luogo, della presenza del risorto, per essere volto e parola del risorto. Penso che sia bello, mentre celebriamo l'Eucaristia, poter ringraziare il Signore per questa apertura estrema, per la bellezza di essere volto e parola, di essere gesto e presenza della sua tenerezza, della vittoria sul male, del suo attraversare per sempre il mondo e il tempo, la storia e il secolo presente, per usare le parole di Paolo, perché così possiamo essere segno di Lui. La sua presenza ci è consegnata nella sua assenza.